Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 1 luglio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale di inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, ora abbiamo anche la pagina in rete apposita, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è chi vi sta parlando, cioè io Paolo G. Paroven. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, già che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. E ne hanno anche forse motivo in una situazione della stampa sotto padrone come quella di Trieste. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, ed in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, che sta rischiando di perdere, per questo sta già mollando su alcune cose all'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste attuale, perché insiste ha insistito troppo a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. E le contropressioni su questo stanno arrivando. E se lo si vede anche. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Abbiamo oggi, questa sera, di sabato 1 luglio 2017, tre grossi argomenti così da trattare, sui quali i politici cialtroni e la stampa asservita di questa città e anche a livello italiano nazionale stanno facendo gran silenzio o gran confusione, ambedue, per salvare la faccia. Incominciamo dalla causa fiscale, della quale vi abbiamo già parlato, contro il governo italiano e le sue agenzie fiscali e l'INPS per l'imposizione di imposte, tasse ed altre entrate fiscali ed altri prelievi fiscali in nome, per conto e a bilancio dello Stato italiano, invece che in nome, per conto e a bilancio dell'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste. La differenza, come vi abbiamo detto, è enorme, perché l'imposizione delle tasse, imposte e tasse ed altre entrate, anzi altri prelievi fiscali, in nome, per conto e a bilancio dell'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste, significa pagare un terzo delle tasse che adesso ci fa pagare ingiustamente lo Stato italiano. Abbiamo buone notizie, le adesioni stanno salendo in continuazione, siamo già a quasi 200 tra cittadini ed imprese di varia nazionalità che hanno aderito formalmente alla causa intentata contro il governo italiano dalla IPR, rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste. E tutto questo accade nel silenzio totale e vergognoso del Piccolo, del primo Skidnevnik e del resto della stampa italiana di regime. Dico stampa italiana di regime anche del primo Skidnevnik perché si comporta purtroppo come tale, a differenza che scrive in sloveno. Perlomeno si comporta come tale sulle cose di rilievo che il regime non vuole vengano pubblicate. Le eccezioni sono state sinora, appunto, come già vi ho detto, il settimanale Cronaca Vera, che essendo veramente indipendente, vendendo 500.000 di copie, può scrivere quello che vuole senza ricevere ordini da nessuno, e Tele4, che ha dato spazio l'altro giorno a Roberto Giustante, dandogli la possibilità di parlare anche di queste cose. Ora, stiamo passando, abbiamo quasi raggiunto, ripeto, le 200 adesioni e continuano a crescere, stiamo passando alle forme di utilizzo operativo della causa fiscale pendente nei singoli problemi fiscali dei cittadini e delle imprese. Abbiamo elaborato tutto uno schema, tutto adesso un sistema, stiamo terminando di elaborarlo, per cui ciascuno potrà utilizzare l'adesione alla causa pendente come argomento per bloccare, sospendere le esazioni fiscali nei suoi confronti, con una serie di formule a piacere, secondo le esigenze di ciascuno, che vanno dal pagare, se potete e volete pagare, con riserva stante la causa, cioè riserva di risarcimento, e al non pagare, con innescando, aprendo un contenzioso fiscale in commissione tributaria e o davanti al tribunale stesso, specifico sul vostro caso, ad un'altra soluzione che stiamo adesso elaborando e che per il momento non possiamo perciò ancora dire, perché le fattispecie delle singole imposte, tasse, contributi, eccetera, sono abbastanza varie, prese le ritenute da conto, le accise e via di seguito, e quindi richiedono un ragionamento particolare. Le adesioni, dicevo, continuano, la segreteria del Movimento Trieste Libera, che cura le adesioni assieme all'avvocato legale, è aperta tutta la settimana dalle 8.30 alle 12, dalle 16 alle 19.30 e il sabato è aperta tutto il giorno non stop dalle 9 alle 19.30 come oggi. L'oggetto della causa ve l'abbiamo già detto, è una causa che dovrà essere discussa con ottime possibilità di vincere, perché una causa intentata secondo legge italiana, perché abbiamo con un expertise di 50 pagine un atto di citazione di 20 e tante quanti sono, me lo ricordo neanch'io, esaminato tutto il corpus normativo di diritto italiano che ci dà ragione. Perché, vedete, la storia della sovranità italiana su Trieste, nonostante il trattato di pace, il memorandum, eccetera, è una balla che vi hanno raccontato, dal momento che l'ordinamento italiano in realtà riconosce sia il territorio libero di Trieste come Stato sovrano indipendente, sia il memorandum di Londra e quindi l'amministrazione civile provvisoria che il governo italiano continua ad esercitare, e fa l'ordinamento italiano degli obblighi della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso il territorio libero di Trieste, norme prevalenti del suo, appunto, ordinamento giuridico, con priorità, prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto, sulle leggi nazionali italiane. Ci sarà da ridere, anche se da piangere, all'idea di come ci siamo fatti fregare noi triestini per tanti e tanti anni dalle favole della sovranità italiana mai cessata o ripristinata dopo il trattato di pace. Arriviamo alla questione del Porto Franco, che sta tra l'esilarante e la sconcezza estrema. E adesso vi spiego perché. In questi giorni il Piccolo, che non trova spazio per parlare della causa fiscale, ma occupa le sue pagine con le foto delle gentili signore e signorine al bagno o della Trieste che balla, o dei diversivi organizzati così dal comune lì di piazza per distogliere la gente dalla miseria e dalla disoccupazione, che non toccano evidentemente lui, ma toccano una gran parte ormai della nostra popolazione, dei nostri cittadini e residenti. Dicevo, sul piccolo e sul Primorsky Demnik trovate le vanterie di tutti i politici che prima sputtanavano la questione del Porto Franco e chi la sosteneva dicevano che non serve a niente, le vanterie dell'aver addirittura quasi inventato il Porto Franco, risolto il problema, no? Con trattative segrete, Saracchiani racconta che addirittura nemmeno prendeva appunti, che faceva incontri di qua di là internazionali. Allora, guardate, ripeto, noi siamo, sapendo come stanno invece le cose, siamo esilarati dalla cosa, ma siamo anche scandalizzati dalle facce toste di tutti costoro. Cosa è accaduto? È accaduto che grazie al lavoro che abbiamo fatto a livello internazionale, politico, diplomatico, per i canali opportuni, noi sì, senza andare a raccontare in giro, il governo italiano, su pressione di altri paesi e in particolare degli Stati Uniti e più recentemente della Cina, ha dovuto mollare finalmente il famoso decreto sulla organizzazione della gestione del Porto Franco internazionale di Trieste, che attendeva da 23 anni, cos'è? Sì, dal 1994. Insomma, per 23 anni se ne sono fregati, improvvisamente, fino a ieri ci dicevano che Porto Franco è una cosa vecchia, non serve più a niente, è superata, ma che zone franche. Hanno attaccato, denigrato, sputtanato a morte Marina Monassi per sostituirla, perché lei invece sosteneva l'importanza del Porto Franco e delle zone franche, aveva fatto addirittura un convegno organizzato qui per le sue zone franche a Trieste internazionale, no? E adesso improvvisamente diventano tutti partigiani del sostenitori estremi del Porto Franco, ed è merito loro se è stato fatto questo decreto di organizzazione. Non solo, la stampa italiana vi fa credere, leggete il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano, che dovrebbe essere il giornale d'inchiesta, no? E fanno credere addirittura che con questo decreto del ministro Del Rio, cioè del PD, insomma della banda dei pidiotti, no? E Trieste sia diventata improvvisamente Porto Franco, l'hanno inventata loro, no? Questo dimostra anche la disinformazione o la non informazione che è stata fatta in tutti questi anni dai politici italiani, inclusi quelli insediati a Trieste, sulla questione del Porto Franco internazionale. Non hanno fatto mai nessuna promozione. Nemmeno sanno cosa sia in giro per l'Italia, nemmeno testate come Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. Se Travaglio fa le sue inchieste con questi criteri, siamo malmessi, eh? Anche perché i documenti su Porto Franco li avevano qualche anno fa e non li hanno poi voluti pubblicare, nonostante un accordo che c'era stato per pubblicarli, sempre alla faccia del giornale d'inchiesta senza macchia e senza paura, no? Allora, hanno dovuto mollare e fare questo decreto. Io ho visto una bozza di questo decreto tempo fa. Saracchiani dice che nessuno sapeva nulla, ma che nessuno sapeva nulla? L'avevano scritto anche sul piccolo, che era in preparazione, e qualche bozza circolava. La bozza che circolava non era male. Noi aspettiamo però naturalmente la pubblicazione del testo definitivo ufficiale del decreto per vedere se non ci hanno messo dentro qualche castronata, no? Il modello del decreto sapete qual è? Cioè i modelli sono tre. Allora, Il primo modello è quello fatto dal ministro Burlando nel 94-95, quando era, che tentava di fare subito il decreto, ma è stato bloccato, guarda caso, dal Ministero delle Finanze. E non era male come decreto. Poi c'è stato un tentativo del senatore Camber, che ha fatto una buona bozza di decreto, qualche anno fa, soltanto che non poteva essere approvata perché sostituiva come proprietario del porto franco internazionale di Trieste lo Stato italiano al territorio libero di Trieste amministrato dal governo italiano e quindi non poteva essere varata. Dopodiché c'è la bozza che abbiamo presentato noi da Vienna e inviato al Ministero, al governo italiano, al Ministero delle Navigazioni e dei Trasporti, allora, eccetera, e che è molto ben calibrata, ci abbiamo lavorato su un sacco e che abbiamo chiesto venga approvata. Questi sono i tre modelli sui quali hanno lavorato, il terzo più recente è il nostro, e dalla bozza che ho visto io del Ministero, la cosa anche si vede. Vedremo adesso che acrobazie possono avere fatto. In ogni caso, quindi non ci pronunciamo sul decreto prima di aver visto sul contenuto, prima di aver visto il testo definitivo pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, vi posso dire perché è un decreto ministeriale e non una legge del Parlamento. Perché il Parlamento italiano non ha la potestà sovrana di legiferare sul territorio libero amministrato, che ha una legislazione parallela, e perché il Ministero e della Navigazione e dei Trasporti, o come diavolo si chiama adesso, quello di Del Rio, è un organo del governo amministratore italiano, quindi è in quella veste che fa il decreto. La legge, il Porto Franco Internazionale di Trieste, infatti, sta funzionando sulla base del trattato di pace e del decreto del commissario del governo del 55-56, quando era, no? Che ha applicato gli obblighi del memorandum di Londra di mantenere il Porto Franco Internazionale di Trieste finché dura il mandato di amministrazione italiana in conformità agli articoli da 1 a 20 dell'allegato 8 del trattato di pace. Quando nel 94 è stata emanata la legge italiana sui porti, la legge italiana sui porti non poteva per questo motivo regolare il porto franco internazionale di Trieste e ha demandato la gestione, cioè non la creazione dei diritti. I diritti sono creati dal trattato di pace confermati dal memorandum di Londra. Non ha istituito i diritti, è un semplice decreto sulla gestione e sull'organizzazione della gestione. Perché il Porto Franco Internazionale di Trieste non proviene dalla legislazione dello Stato italiano, non è un diritto dello Stato italiano, ma da quello del territorio libero di Trieste, di cui è un diritto esclusivo. Quello che si sa, tra l'altro ho visto gli articoli che hanno scritto anche su Piccolo Maranzana, diceva sì, questo cita il decreto, cita il trattato di pace, cita i decreti del commissario del governo e questo dimostra l'internazionalità. Ma che dimostra l'internazionalità? Quelle sono le fonti del diritto. Insomma, è incredibile che anche colleghi che scrivono da tanti anni il Porto Franco Internazionale di Trieste non si siano mai nemmeno documentati sulle analisi che abbiamo pubblicato noi e che sono complete e come Dio comanda e dicono le cose come stanno. Ma tanto sembra che per la gestione della stampa del potere a Trieste scrive la verità non sia un obbligo vincolante, così anche professionale, si butta su così tanto. Secondo come va, come tira l'aria da parte dei politici di turno. Il più incredibile, tra l'altro, tra questi è il senatore Russo. Abbiamo le registrazioni, gli scritti suoi, dove diceva che il Porto Franco non è una risorsa, è un problema, che le zone franche sono superate, La precedente commissaria del governo e prefetta Garuffi ha detto anche le stesse cose, no? E Di Piazza si è messo a lodare Marina Monassi mentre la attaccava in tutti i modi, quando Monassi sosteneva appunto il Porto Franco e Di Piazza invece voleva urbanizzarlo, il Porto Franco nuovo, il Porto Franco vecchio. Pacorini che diceva che le zone franche sono superate, adesso rilascia interviste dicendo ah che bello, finalmente, dopo tanti anni, no? Ma guardate, francamente, la galleria delle facce di bronzo si è arricchita in questi giorni in maniera incredibile, non è che a Trieste ne mancassero. Ora cosa succederà? Se il decreto va bene, niente, ci complimenteremo con il governo italiano, perché dopo 23 anni, chissà perché, si è svegliato e ha mollato il decreto sulla gestione del Porto Franco. Ha citato il piccolo, scriveva, risolto il problema del Punto Franco. Non è il Punto Franco, è il Porto Franco Internazionale di Trieste, che è formato da diversi punti franchi. Dicevo, se il decreto va bene ci complimenteremo, se il decreto ha dentro delle castronate, e beh, abbiamo il modo, i mezzi e le sedi per rimediarvi. Dalle notizie di stampa sembra che abbiano attribuito al presidente dell'autorità portuale D'Agostino, noi sappiamo già che volevano attribuirgli i poteri del direttore del porto di Trieste, che il governo avrebbe dovuto nominare, ma non può essere italiano né ex jugoslavo, no? Ecco, e sembra che gli abbiano attribuito anche il potere di modificare le zone franche, cioè ampliarle, non spostarle perché non si può, no? È una ipotesi curiosa, perché è un potere che spetta invece al governo e al commissario del governo. Vedremo come hanno fatto a delegarla e se questa delega è giuridicamente possibile, conforme a cosa? Non alle norme fondamentali dell'ordinamento italiano, ma alle norme fondamentali dell'ordinamento giuridico del territorio libero di Trieste, che è quello stabilito dal trattato di pace con gli articoli pertinenti e con gli allegati pertinenti. Tra l'altro, sì, nelle cose che abbiamo letto sulla stampa in questi giorni, nelle dichiarazioni dei politici svaniti come al solito e o pieni di pregiudizio, ignoranti, insomma, non sanno di cosa parlano, no? Abbiamo sentito di nuovo questa storia dell'applicazione dell'allegato ottavo separata dal trattato di pace. E guardate che non funziona mica, eh? Il Porto Franco Internazionale di Trieste è istituito come ente di Stato del territorio libero di Trieste, non può essere ente di Stato di un altro Stato. Questo significa, ed esiste in funzione delle norme del Trattato di Pace, non solo dell'allegato ottavo che regolamenta il regime del Porto Franco, ma dell'allegato sesto, statuto permanente, che lo istituisce. Se questi pensano ancora di poter applicare il trattato di pace a pezzetti che gli vanno bene, beh, questo francamente non funziona. Spero non l'abbia pensato il ministro Del Rio e i suoi famosi consulenti, insomma, vedremo adesso questa. Il testo definitivo, certo è che per attribuire al presidente dell'autorità portuale poteri del commissario del governo devono aver fatto una qualche acrobazia. E guardate che il problema è delicato. È delicato perché se hanno fatto male il decreto non funziona, può essere impugnato in qualsiasi momento dalla concorrenza e può far saltare tutti gli accordi che si vanno a fare con gli altri paesi in base a quel decreto. Vabbè, in ogni caso staremo a vedere. Il dato fondamentale è che hanno dovuto mollare su pressione internazionale sollecitata da tutta l'azione politico-diplomatica che abbiamo svolto in questi ultimi 2-3 anni, sia in lingua italiana che in lingua inglese, che in altre, e verso tutta una serie di paesi, in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, ma anche la Cina, ma anche i paesi arabi, eccetera, eccetera, eccetera. Questi politici che adesso annaspano per fare le mosche cocchiere, cioè quelli che l'avevano sempre detto, anche se facevano l'esatto contrario, fanno francamente pena, perché vedete le bugie hanno le gambe corte, no? La maggior parte della gente infatti non è che è caduta nella trappola degli elogi sperticati del Piccolo, del Primorsky, Rai, eccetera. Insomma, noi triestini saremo un po' tonti, ma non siamo scemi fino a questo punto, vero? In particolare, vedremo come adesso faranno questi a rimediare alla tentativo di sdemanializzazione e vendita illegale che hanno messo in piedi in tanti, no? Che hanno organizzato in tanti, una vera e propria truffa, e è un nodo che sta arrivando al pettine anche quello, perché quando sono arrivati i cinesi sono rimasti scandalizzati dal vedere il porto Franco Nord, detto porto vecchio, lasciato in quell'abbandono e pronto per essere venduto per farci palazzine, musei o che altro, no? Da persone pratiche che vivono di lavoro e sono scandalizzati del fatto che qui in una città in queste condizioni non si pensi al lavoro, a riattivare il Porto Franco Nord per il Porto Franco internazionale, ma per le piste ciclabili, i trenini di piazza, no? E di Cosolini anche, tutte quelle futilità lì. Oddio, certo che di piazza con mezzo milione di reddito annuo di euro non ha i problemi della città in miseria, vero? Però forse, insomma, dovrebbe pensarci, no? Dovrebbe cominciare a pensarci. La città non vive dei suoi appalti, dei diversivi, delle feste che organizzano, no? Dove la gente che non ha soldi può neanche andare perché non ha nemmeno per comprarsi un panino. Quindi nei prossimi giorni, appena il decreto sarà pubblicato nel suo testo ufficiale definitivo sulla Gazzetta Ufficiale, vedremo di fare le analisi corrette, di darvi le giuste informazioni e di fare anche i passi opportuni a livello internazionale se la cosa non andasse bene. Cioè se il testo non andasse bene, ecco, ma il fatto politico che il governo italiano abbia dovuto dopo tanti anni mollare, insomma, è già fondamentale. È chiaro che anche il governo poi fa vedere che è un atto di beneficenza, intelligenza, eccetera, è un suo merito, ma come? Un merito? Va bene lasciare la città per 23 anni senza un regolamento di gestione del Porto Franco internazionale? E chi ci paga i danni adesso? Perché guardate che fare il regolamento adesso, dopo 23 anni, e dire sì che era atteso, era necessario, indispensabile, significa anche ammettere che ci hanno creato danni enormi, dei quali, cioè non emettendolo il decreto su Porto Franco, danni enormi dei quali si può anche chiedere il risarcimento, vero? Al governo amministratore dello Stato italiano che se ne è approfittato. In ogni caso, hanno mollato dopo che noi li abbiamo citati con l'ufficiale giudiziario in giudizio, va bene, li abbiamo citati in causa per il prelievo fiscale. E probabilmente quell'azione giudiziaria che abbiamo intentato ha accelerato così l'impeto di firma del decreto sul Porto Franco. Perché vedete, nella nostra causa, poi nell'atto di citazione, e nei materiali di causa che abbiamo anche mandato in giro per il mondo nelle sedi opportune e che adesso tra breve pubblicheremo sul sito dell'IPR, c'è anche la questione fiscale ed economica del Porto Franco internazionale e del fatto che non facevano quel decreto. Adesso devono dimostrare di essere bravi, buoni e adempienti per non perdere l'amministrazione. E questo è il motivo per cui hanno mollato, non per fare del bene a Trieste, non per svilupparla. Figuratevi gli altri porti italiani che incazzati sono adesso, che erano quelli che facevano frenare il governo su queste cose. Vabbè, E passiamo al terzo argomento, l'arbitrato Slovenia-Croazia sulle acque territoriali, che la Croazia ha già detto che non accetterà. Allora, viste tutte le scemenze che sono state scritte anche su questo, per prima cosa vi dico che l'arbitrato non riguarda soltanto il Golfo di Pirano, la spartizione delle acque territoriali nel Golfo di Pirano. L'arbitrato riguarda tutta una serie di piccole situazioni di confine fra la Slovenia e la Croazia lungo buona parte del suo confine. Vi posso dire, perché ero dentro nelle cose in quegli anni, che negli anni 90, a metà degli anni 90, la situazione era già risolta da una trattativa condotta per la Slovenia dall'ambasciatore Istok Simoniti, probabilmente ve l'ho già detto, ve l'ho già raccontato in radio, con un'ottima soluzione per tutti, sia per la Slovenia che per la Croazia. Simoniti portò questa soluzione negoziata bene negoziata a Drnovšek, all'allora presidente Drnovšek, che mise tutto nel cassetto e non si sa perché non ne volle più parlare. Dopodiché si è arrivati alle tensioni, all'arbitrato, eccetera. Insomma, tensioni relative, perché guardate, nessuno fa una guerra per il pezzetto di mare territoriale o per il villaggio di qua, il villaggio di là del confine, insomma, no? Attorno a questo arbitrato vi sono mosse tutta una serie di nuovo di mosche e cocchiere, in particolare le italiane, perché gli italiani avevano l'interesse a mantenere in tensione i rapporti fra Slovenia e Croazia e a lasciare la questione così nel vago. Perché? Vi spiego subito perché. Perché lì indubbiamente c'è il problema delle acque territoriali fra la Slovenia e la Croazia. Come sapete, dopo il 1992, le risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno riconosciuto Slovenia e Croazia negli attuali confini anche marittimi, non si pone più il problema delle acque della loro zona B, cessata nel 92, e c'è una dividente marittima lì fra Slovenia e Croazia, appunto, che è in discussione, che tocca le acque italiane dall'altra parte. Ma poco più a nord c'è la questione delle acque del territorio libero di Trieste. Se voi andate a esaminare i documenti internazionali sulle acque territoriali in quest'area, vedete che riconoscono le acque della Slovenia e della Croazia, riconoscono le acque territoriali italiane fino a un certo punto a largo di Grado, sull'asse fra Grado e Capodistria, dove c'è un vuoto. Il vuoto c'è perché? Ma perché quelle sono le acque territoriali residue della zona A del territorio libero di Trieste, che è l'attuale territorio libero di Trieste. Acque territoriali che nessuno ha toccato. L'Italia quindi aveva interesse che non venisse definita chiaramente la questione delle acque territoriali slovene e croate, per mantenere in forza anche quelle del territorio libero, che ripeto non arrivano giù fino a Quieto più, ma dal 92 arrivano fino appunto al largo del confine di San Bartolomeo, sull'asse fra il confine di San Bartolomeo dopo Muggia, no, fra Muggia e Capodistria, e Grado. Questo è il retroscena della questione, e l'Italia naturalmente, fingendo di avere la sovranità qui, finge di avere la sovranità anche sulle nostre acque territoriali. Gli indipendentisti cretini, che pensano ancora che esista la zona B, eccetera, hanno tentato anche di, hanno seguito le teorie italiane, tentando di disturbare l'arbitrato Slovenia e Croazia, di creare problemi completamente fuori luogo su quello invece di rivendicare le vere acque territoriali del territorio libero di Trieste. Voi direte, cosa ce ne facciamo di acque territoriali, un pezzettino di acque territoriali così limitato? Beh, insomma, almeno potremo pescare in pace senza le regole assurde dell'Unione Europea, con un buon progetto serio di ripopolamento e di gestione del patrimonio ittico, vero? Almeno potremmo risolvere il problema del depuratore fognario del comune di Trieste, che butta fuori acque, che ha buttato fuori per tanti anni acque poco per nulla depurate in mezzo al golfo, inquinando tutto e con tutti che stanno zitti. insomma, potremmo gestire il nostro pezzo di mare. E perché no, visto che abbiamo da gestire il nostro territorio libero di Trieste, che va da San Bartolomeo a Duino, con diritti di Porto Franco internazionale, con diritti di centro finanziario internazionale, di pagare un terzo delle tasse che adesso ci fa pagare il governo italiano illegalmente, e per questo l'abbiamo trascinato in tribunale. I rapporti del territorio libero di Trieste con la Slovenia e con la Croazia possono essere invece soltanto buoni, perché non abbiamo rivendicazioni territoriali, abbiamo anzi tutto l'interesse alla massima collaborazione, sia in termini portuali sia in termini di transito delle merci. Perché se guardate una carta geografica, Trieste geograficamente è inclusa bene, nella Slovenia, è un enclave bene, dentro la parte meridionale della Repubblica di Slovenia. Allora, scusate, abbiamo interesse ad andare d'accordo con la Repubblica di Slovenia tanto quanto abbiamo interesse ad andare d'accordo con la Croazia, con l'Italia stessa. Con l'Italia abbiamo un piccolo pezzo di confine, mentre con la Slovenia abbiamo tutto il resto dei nostri confini, abbiamo le linee ferroviarie che devono andare in Austria, devono andare nella Mitteleuropa. Quindi, a differenza da quella che pensano gli indipendentisti balordi, la Slovenia e la Croazia non ci hanno rubato nulla. Un giorno vi spiegheremo anche come è andata, bisogna scrivere un pezzo sulla questione della zona B, come era gestita, eccetera, eccetera. Ebbene, non ci hanno rubato proprio nulla, anzi, Trieste è stata il trampolino attraverso cui il nazionalismo italiano è andato a rubare le terre degli altri. Adesso per cui, insomma, bisogna inaugurare una nuova fase dei rapporti fra territorio libero di Trieste, Slovenia, Croazia, Italia, Austria e quant'altri. Tra l'altro, nella causa fiscale abbiamo già cittadini di molti paesi, inclusi questi. Ho toccato il problema delle balordaggini demenziali e fraudolente dei piccoli gruppi di imitatori pseudo-indipendentisti, imitatori di quello che facciamo noi, che non siamo indipendentisti. L'ho detto un milione di volte, siamo indipendenti. Il territorio libero di Trieste giuridicamente c'è già. Non dobbiamo appena cercare appoggi internazionali per inventarci uno status giuridico nuovo. Non siamo la Catalogna, non siamo il Veneto. I nostri diritti sono già, stanno nell'ordinamento italiano riconosciuti, nell'ordinamento di tutti i paesi europei, tra l'altro, e di mezzo mondo, e quindi non so perché questa maniera di definirsi dipendentisti. Definirsi dipendentista significa adombrare che noi appena dobbiamo cercare un'indipendenza che in realtà c'è già, c'è solo da realizzare. Questo l'abbiamo spiegato molte volte ai vari Giorgio Marchesis che fa sagre, l'abbiamo spiegato a Vito Potenza, che adesso tira fuori la faccenda che nel 1946 non abbiamo votato per il referendum tra monarchia e repubblica dell'Italia. Chi se ne frega, dal momento in cui nel 1947 il trattato di pace, che è anche legge italiana, ci ha dichiarati indipendenti, quello che è successo prima non ci interessa proprio nulla. E Vito Potenza, che diceva oggi in televisione, l'hanno chiamato, mi sembra, a Tele4, che lui ha deciso di presentarsi come la parte moderata degli indipendentisti, cioè la parte amica dell'Italia, no? Facendo vedere estremisti tutti quanti gli altri. Beh, come escamotage non è male, ma è quella tesi, lui propugna quella tesi del 1946 inventata da tale avvocato turco di cognome, non di nazionalità, no? Peccato che nel processo per la manifestazione del porto, cos'era, l'altra settimana, non si sia fatto difendere dall'avvocato turco, ma da un altro avvocato, e con la storia che lui nella manifestazione non aveva fatto niente di male perché era arrivato tardi. Allora, scusate, Vito Potenza, quella volta era segretario del Movimento Trieste Libera, poi è stato mandato via, no? Per buoni motivi. Mentre noi ci siamo autodenunciati in 60 per solidarietà con i 17 accusati, in 60 quelli che c'erano, quelli che non c'erano, no? Quelli che hanno contribuito a organizzare come me, ci siamo autodenunciati per gli stessi reati. Lui, che era uno dei dirigenti, dice: ah, ma io non c'entro perché sono arrivato più tardi. Ma che coraggi, scusate, ma che personaggio, eh? Invece di difendere la legittimità di quanto fate, dice: ah, ma io non ho fatto niente. Invece di difendere anche gli altri, di schierarsi con gli altri a loro fianco, di fare corpo tutti quanti assieme, lui si tira dietro, dice: ah, io non c'entro, non ho colpe. Ma scusate, a me sembra una vigliaccata politica perlomeno, no? Tra gli accusati ci sono persone che a Trieste Libera ne hanno combinate di tutti i colori. Hanno combinato un golpe, hanno assediato la sede, ci hanno sputtanato. Però, quando la manifestazione ingiustamente incriminata è stata fatta, erano lì per conto di Trieste Libera, seguendo le direttive di Trieste Libera, e quindi Trieste Libera difende onestamente tutti. Quello che hanno combinato dopo è un altro capitolo. Vito Potenza invece, che vuole fare adesso il leader dei moderati, si tira indietro, invece di difendere tutti, dice: io non c'entro nulla. Vabbè, ognuno fa le scelte che crede. Sempre tra le balordaggini assurde, demenziali o fraudolente degli imitatori, c'è quel gruppetto lì attorno alla Trieste NGO che adesso scrive, facendo credere di aver avuto dei meriti nell'arbitrato tra Slovenia e Croazia, perché ha depositato, falsamente come proprie, in una sede non pertinente a Ginevra, parte delle 20.000 firme del Movimento Trieste Libera. Ma che stiano contenti se noi denunciamo, scusate, ci sono impadroniti di firme che non erano loro, no? Hanno millantato la rappresentanza. Oltre ad essere poi quelli che hanno offeso in lungo e in largo Slovenia e Croazia dandogli degli occupatori illegittimi e via di seguito. Insomma, c'è tutta una serie di gruppuscoli che tentano di lucrare rappresentanze politiche, cariche e voti, facendo gli indipendentisti in maniere quantomeno stravaganti e spesso ingannevoli. La differenza si vede, basta vedere in rete quello che scrivono, quello che fanno, basta vedere le dimensioni del Movimento Trieste Libera e le dimensioni della sua proiezione internazionale in rete in varie lingue per capire appunto la differenza. A Trieste però questi personaggi vengono pompati dai media locali come se fossero loro i rappresentanti della situazione e della questione, censurando invece quello che facciamo noi, no? Scusate, come dire che bene, i rappresentanti degli animali della foresta sono le formiche, no? E dimenticandosi dell'elefante e di tutti quanti gli altri, insomma, è assurdo, guardate. Vi ho già detto, credo, che sulla questione fiscale, dico però comunque, guardate, a noi scoccia addirittura occuparci di questi signori perché, insomma, lavorano su livelli che, no? Ci sono ben altri problemi a Trieste. A Trieste c'è il problema della corruzione, guardate che noi abbiamo accumulato elementi su frodi e corruzioni a Trieste da parte di politici, anche frodi trasversali, elementi che sono francamente sconvolgenti, che possono essere utilizzati anche in qualsiasi momento. Frodi che stanno continuando adesso anche da anni, no? E frodi nelle quali i responsabili sono stati coperti anche a livello giudiziario, oltre che a livello istituzionale. Perché? Perché avevano cariche di sindaco? Perché mandavano avanti la questione del Porto Franco Nord, vero magari? Su tutte queste cose abbiamo già pubblicato diversi articoli sulla Voce di Trieste, diversi articoli d'inchiesta, e pensavamo di pubblicarne altri perché è venuta l'ora, insomma, di fare un po' di pulizia. Una parte dei politici faccia di bronzo che adesso si vantano della questione del Porto Franco, ebbene, sono semplicemente degli responsabili, dei pigri che non studiano le questioni, dei leggeroni. Altri invece sono dentro in questi giri, alcuni altri sono dentro in questi giri di corruzione, e noi ne abbiamo le prove documentali. Dicevo, sì, sulla causa fiscale vi avevo già detto che informazioni di livello adeguato da Roma ci confermano che ai vertici dell'amministrazione fiscale italiana sanno benissimo che abbiamo ragione, e che lasciano però ai politici del governo adesso di trovare delle soluzioni dignitose. E tanti auguri. Tanti auguri, noi siamo i primi a volere delle soluzioni dignitose, perché vedete, a noi non interessano vendette, morali, materiali, eccetera, per tutto quello che è stato fatto a Trieste. Noi abbiamo un'emergenza, un'urgenza. L'urgenza e l'emergenza è quella di restituire lavoro, restituire un futuro alla nostra gente di tutte le età, dai lavoratori licenziati, dalle persone rimaste senza lavoro di mezza età, fino ai giovani che un lavoro devono appena trovarselo o dovranno incominciare a trovarselo. E ai pensionati, con le pensioni minime, che vediamo frugare nei bottini dell'immondizia per cercare da mangiare. Quella è la nostra motivazione, non poltrone, non voti, va bene, non posticini da politici al sole. Noi tutti saremmo felici, dopo aver risolto la questione del territorio libero di Trieste, di poter andare a spasso per boschi, al bagno, va bene, e occuparsi delle cose che ci piacciono. Quello che facciamo è sacrificio e sofferenza, e anche soddisfazione, perché insomma stiamo riuscendo a sbloccare una situazione che è bloccata di rapina, va bene, di ingiustizia, che è bloccata lì e incombe su Trieste da 60 anni e più. E anche soddisfazione, però vi assicuro che ci occuperemo volentieri di altro, ecco. Il nostro senso del dovere ce lo impedisce. Per questo motivo ci fa tanto più ribrezzo, da un lato, vedere politici italiani che continuano con le solite chiacchiere, le solite balle, va bene, dalle loro posizioni di rendita, dall'altro vedere posizioni che in nome dell'indipendenza di Trieste fanno cose, va bene, che potrebbero risparmiarsi, creano confusione, tentano anche di gettare discredito su di noi per poter accumulare un po' di voti, convincere la gente che loro sono i veri, eccetera, mentre invece sono soltanto dei veri impostori o dei veri responsabili, ecco. Trieste è come una barca che sta andando a fondo, bisogna impedirlo, l'unico modo per impedirlo è ripristinare i diritti del territorio libero di Trieste in pieno. I diritti del territorio libero di Trieste non si ripristinano in pieno facendo sagre, manifestazioni, tirando fuori scemenze, gridando, o aspettandosi che piovano dal cielo i paracadutisti delle Nazioni Unite col basco blu e i pacchi di viveri di assistenza, no? Si fanno i diritti del territorio libero, tutti si ottengono, si realizzano, si applicano con tanto lavoro, con tanto studio, con tanta competenza. Nessuno di noi è nato sapendo queste cose. La competenza ce la siamo fatta con lo studio, ci abbiamo lavorato su, siamo qui 11 ore al giorno, tra la domenica, dove ci stiamo soltanto 6 ore, no? E i risultati si incominciano a vedere. Quindi, vedete, noi non abbiamo nemmeno rancori, no? Però vorremmo invitare tutti questi pseudo-indipendentisti all'italiana, cioè che applicano alla questione del territorio libero gli stessi metodi della politica italiana, le dichiarazioni, le chiacchiere, il non far niente, il cercare un posto, il cercare poltrone, vorremmo che ci ripensassero e si ricredessero e che incominciassero a partecipare alla unica azione vera che funziona, che è quella che stiamo facendo noi. e i risultati li sono visti. Tanto che il governo italiano, con tutto quello che è stato costruito di pressioni esterne, di azioni diverse, varie, ebbene, ha dovuto finalmente mollare dopo 23 anni il decreto, buono o cattivo che sia, vedremo, sulla gestione del porto franco internazionale di Trieste. E questo è un risultato colossale. Lasciate pure che se ne vanti i politici italiani che in realtà non hanno fatto niente, vanno ostacolato. Il risultato c'è e il risultato può cominciare a portare finalmente nuovo lavoro. Può cominciare ad essere un modo di pompare fuori dalla chiglia della nave e l'acqua che stava entrando e cercare di alzare almeno un pochino la linea di galleggiamento. Dopo provvederemo anche a ripararla e provvederemo all'assetto finale con la questione fiscale. Bene, con queste considerazioni, scusate, ora sono un po' stanco anche perché appunto siamo il sabato sera e siamo qui da più di 11 ore. Con queste considerazioni concludiamo questa puntata del 1 luglio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando tutti quelli che ci hanno seguito fin qui, oppure cioè, anche quelli che hanno dovuto o voluto lasciare l'ascolto prima di questa puntata, prima della conclusione, puntata che in ogni caso ora va in replica registrata e va in archivio sul podcast dove la potrete riascoltare sino all'inserimento naturalmente della prossima. Grazie quindi a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi purché ragionati e quindi interessanti ed utili da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.